Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Lascia un raddoppio, il presente di Buffon e il futuro della porta bianconera. Gigi che cerca una porta verso la titolarità. Ovviamente si parla del futuro dell'estremo difensore, insomma del ruolo di estremo difensore per quanto riguarda la Juventus, dopo le voci che vorrebbero un Buffon a caccia di minuti e di un ruolo diverso rispetto a quello di oggi. Buonasera a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia e Ivroci in regia. Alberto Mauro è pronto. Buonasera Aldo.
Eccoci, buonasera, ben ritrovati. Sì, un tema delicato, lo abbiamo toccato più volte negli ultimi tempi, parlavamo più che altro di primo portiere, secondo portiere, insomma è una situazione che secondo me va monitorata in casa Juve, certo. E andrà gestita da qua a fine stagione, perché da un lato può essere normale che magari un portiere ambisca a una chiusura di carriera di un certo tipo, dall'altra la Juve farà le sue valutazioni anche sulla base dei risultati che otterrà e vedremo cosa succederà. Si può parlare di Szczęsny, si può parlare di Buffon, di Pinsoni, insomma sono tre portieri molto diversi che in questo momento in questo momento sta puntando la Juve. Ecco, forse quello più certo di rimanere Pinsoglio, Szczęsny anche probabilmente, ma è chiaro che in caso di un'offerta molto importante la Juve potrà tenerne conto, potrà prenderla in considerazione. E poi c'è Buffon, sul quale in questo momento è impossibile sbilanciarsi sul futuro. È chiaro che ha 43 anni, è in scadenza, e molto dipenderà dalle sue sensazioni anche da quelle della Juventus da qui a fine stagione.
Che idea ti sei fatto di questa possibile presa di posizione o cambio di rotta da parte di Buffon, che poi torna dal Paris Saint-Germain con un ruolo differente? Quello di secondo, noi lo abbiamo detto più volte anche con il sorriso sulle labbra, no? Secondo in porta, terzo in panchina e quarto dirigente, perché poi è quella un po', no? Un po' quella dal punto di vista ordinale, sembra essere stato quello un po' anche l'indirizzo della scelta. E invece pare che ci sia la voglia da parte del portierone di Carrara, che sta giocando meno rispetto allo scorso anno, qualche partita in meno. Però anche perché comunque si è infortunato, ecco, cercare minuti nella parte terminale della sua carriera, cercare una porta, una titolarità che gli manca evidentemente.
Sì, va detto che lui poi è tornato, no? Ha avuto l'opportunità di fare un'esperienza all'estero, l'ha fatta al Paris Saint-Germain, però poi è tornato e ha riscelto la Juve. Da questo punto di vista secondo me è legittimo che possa avere anche le sue ambizioni di, certo, fine carriera. Dall'altro però andare a ragionare sul minutaggio lo vedo un pochino anche indelicato, no? Nei confronti un po' di tutti, del progetto Juve, di Pirlo, di Szczęsny che è il primo portiere, e anche della sua età, perché ricordiamoci che Buffon ha 43 anni, ha risposto sempre ottimamente quando è stato chiamato in causa, però è stato chiamato in causa poco, un po' per il fatto che è il secondo portiere, un po' per il fatto che ha anche 43 anni. Credo che Buffon in questo momento della sua carriera, della sua vita, non potrebbe gestire il doppio, il triplo impegno sulla settimana, no? Come ad esempio invece Szczęsny. Questo va calcolato. Ho lavorato su questa situazione Buffon. Di fatto lui al momento non ha ricevuto offerte concrete dall'estero o da altre squadre. È chiaro che in questo momento più che l'estero non credo che possa ambire a un'altra squadra in Italia. Da qua a fine stagione vedremo cosa succederà. In realtà lui non è che si lamenta del poco minutaggio, semplicemente sta aspettando, si andrà a giocare i mesi che rimangono da qui a fine stagione al top, cercando di portare a casa un altro trofeo, due, ma sarebbe complicato, uno un po' meno complicato che la Coppa Italia. Sullo scudetto ci lavoreranno, però è chiaro che la Coppa Italia è diventata la sua competizione di riferimento, quella che un tempo invece era ceduta ai suoi secondi. In questo momento invece lui è il secondo, quindi è giusto che la Coppa Italia se la giochi fino in fondo, compresa la finale contro l'Atalanta. Campionato invece, nonostante i 10 punti di stacco dall'Inter, comunque c'è più che altro Szczęsny. Lui ha giocato qualche comparsata, l'ha fatta in campionato, ma di fatto in questo momento ha giocato decisamente più la Coppa Italia. Si parlerà con la dirigenza, con Andrea Agnelli, da qui a fine stagione valuteranno l'opportunità, le possibilità per continuare insieme. Al momento sembra che si stia delineando un quadro di questo tipo. È difficile che venga rinnovato per un altro anno alla Juventus. potrebbe smettere di fare il portiere e dedicarsi ad altro. Non gli mancheranno di certo le opportunità in casa Juve, ma anche altrove, oppure prendere in considerazione l'ipotesi di un altro trasferimento all'estero, come ha fatto qualche anno fa il Paris Saint-Germain. Al momento però, ricordiamo, concrete vere, offerte concrete e vere non ne ha ricevute, e quindi vedremo un po' se qualcosa cambierà da qui a fine stagione.
Ragionando sulla porta, Albi, in tanti, perché io ascoltavo anche i nostri ottimi colleghi di Roma, prima di terzo tempo, in tanti rivedrebbero in generale il reparto, cioè la zona dei portieri, approfittando anche magari della partenza di Buffon, approfittando tra mille virgolette, perché c'è invece chi si fida ancora di più del portierone di Carrara nei confronti del polacco. Insomma, punti di vista tanti, variegati, in questo ambito, c'è chi si proietta davvero anche avanti nel futuro, andando a fare un investimento alla Buffon in questo periodo, anche se non è il migliore dei periodi, però provare a prendere un Donnarumma zero, anche in virtù degli ottimi rapporti con il suo procuratore Mino Raiola, e promettergli però un ingaggio di un certo peso per i prossimi 6-7 anni, in grado di essere, ecco, investimento in quei termini lì, più che altro, no? In termini di ingaggio al giocatore, non di cartellino, e blindare letteralmente la porta, rinunciando anche a Szczęsny, mettendo però, insomma, in atto, provando anche ad avere una buona plusvalenza nei confronti della cessione del polacco. Questo è un ragionamento nel ragionamento. Parlando di porta, non si può non fare, no? Anche in virtù del contratto in scadenza di Donnarumma e del fatto che la Juventus abbia comunque da sempre pensato a una successione di questo genere, molto azzurra.
Sì, potrebbe essere l'occasione di ripensare e magari anche rivoluzionare il reparto di porta della Juventus, che ha sempre vissuto con un caposaldo che è Gigi Buffon, no? Negli ultimi 20 anni, 15 anni, insomma, è stato sempre lui il punto fermo, che abbia giocato titolare, che anche quando è stato infortunato, ci ricordiamo il lungo stop prima per la spalla, poi quando ha avuto un infortunio, l'operazione alla colonna vertebrale, no, alla schiena, è comunque sempre rimasto centrale nell'idea della Juve, nei piani e nelle strategie. Ecco, forse in questo momento la Juve lo ha già fatto qualche anno fa, no? Con quell'addio che si è consumato tra grandi abbracci, come no? Emozione con Andrea Agnelli, ti ricordi la conferenza stampa, eravamo presenti, poi però forse è stata troppo forte la nostalgia, la voglia di rimettersi in discussione in Italia.
Quanti ritorni?
Fatto sta che, esatto, che Buffon è poi tornato. Ecco, forse questo è il primo momento in cui bisogna iniziare a veramente a ragionare sul dopo Buffon, senza Buffon, e iniziare a capire un po' su cosa vuole puntare la Juve. Le opzioni ce ne sono parecchie. Chiaramente si può consolidare ancora di più la centralità di Szczęsny, che però è vero, non è entrato nel cuore dei tifosi come invece è entrato Buffon, queste forse per le sue caratteristiche caratteriali. Dall'altra parte si può invece approfittare dicendo: va bene, è andato via Buffon, visto che dobbiamo cambiare, cambiamo fino in fondo, un po' come ha fatto quest'estate la Juventus, no? Ringiovanendo molto la rosa, rinunciando a grandi senatori come Matuidi, come Khedira, come Higuain. Ecco, rinunciando a un senatore come Buffon, ci può essere anche l'opportunità di dire quasi quasi cambiamo tutto. E allora via Buffon, via Szczęsny, che può essere rivenduto per un'ottima plusvalenza, lui, certo, è costato molto poco. E a quel punto però, secondo me, l'unico upgrade possibile al momento in Italia sarebbe Donnarumma. Che è il nome a cui ti riferivi tu prima, un nome che ha seguito molto la Juve, che sarebbe in linea sia col ringiovanimento che anche con le caratteristiche di essere italiano, no? Che è qualcosa che non va sempre a vedere la Juve, ma comunque ogni tanto va, e soprattutto in porta la Juve storicamente ha sempre avuto, se non il portiere della nazionale, comunque i portieri nel giro della nazionale. Questo potrebbe essere poi l'eredità pesante di Buffon, potrebbe andare a gravare sulle spalle belle imponenti di Donnarumma. È chiaro che il discorso è: c'è qualche possibilità di prendere Donnarumma spendendo poco, perché in questo momento la Juventus non potrebbe pagare il cartellino del portiere del Milan. Se ci fosse l'opportunità di prenderlo a zero, chiaramente sarebbe molto interessata la Juve, che lo segue da almeno 5-6 anni, più o meno, sì? Certo. E quindi potrebbe essere un'opzione. È chiaro che in questo momento è tutto definito, il ruolo dei portieri potrebbe essere completamente rivoluzionato quest'estate con l'addio di Buffon, che potrebbe dare il via a un effetto domino che potrebbe portare a questo clamoroso ingaggio di Donnarumma, un portiere che piace molto molto alla Juve, piace ad Agnelli, piace anche all'ambiente, conosce tutti, potrebbe essere veramente il nome nuovo su cui ripartire, su cui rifondare la porta della Juventus.
Allora, sarebbe un investimento alla Buffon che la Juventus sì. prende per 100 miliardi o qualcosa del genere, e poi insomma ben ammortato direi, visto che è ancora presente nella rosa bianconera. Domanda nella domanda, ecco, cosa ne fareste della Porta in generale? Ragionamenti liberi, ecco, proverei a tenere Buffon come secondo, anche perché credo che sia davvero un ruolo che è perfetto per Buffon al momento,
sì.
no? Rimanere alla Juventus, non in una veste diplomatica, diciamo così, ma in una veste operativa, di campo, avendo la possibilità di giocare molte partite, quest'anno 10, l'anno scorso 15, al termine della stagione. Per quanto riguarda i numeri di Buffon, se non sbaglio, insomma, ne gioca l'anno scorso ne gioca 9 in campionato, 5 in Coppa Italia e una in Champions League, e quest'anno gioca più in campionato rispetto alla Coppa Italia, in cui ne gioca 4, adesso vado a prendere i numeri con precisione, e una in Champions, quella contro il Barcellona, e sono 10, sì, dovrebbe essere questo un po' il computo generale.
Prego. Comunque cifre, buone cifre per un giocatore di 43 anni. Lo trovo comunque delle statistiche di tutto rispetto, cioè chi lo avrebbe mai detto che a 43 anni comunque Buffon avrebbe giocato 10 partite nella Juventus, 19, una decina di partite sono
ma non gli bastano, non gli bastano
stagione.
Più evidentemente.
Sì, gli bastano. Secondo me sì, è troppo. Buffon è molto intelligente, è cresciuto moltissimo dal punto di vista della maturità, della consapevolezza inevitabile con l'età, e in questo momento si rende assolutamente conto della situazione. Non è ingenuo e non è più quel giocatore molto istintivo, no? Che è stato quando era ragazzino. In questo momento sa benissimo certo. qual è la situazione, quali sono anche le strategie e i piani della Juventus, cosa può dare lui alla Juventus in questo momento, cosa potrà dare lui eventualmente alla Juventus nella prossima stagione. Ma stiamo parlando comunque di un contributo che anche l'anno prossimo non può andare tanto oltre le 10 partite, no? Secondo me lui potrebbe tranquillamente accontentarsi. Chiaro che dovesse arrivare un'offerta molto importante di un club estero, facciamo degli esempi in libertà, senza alcun vincolo,
certo.
perché offerte al momento non ce ne sono state, ma se lo chiama Beckham all'Inter Miami, gli dice: caro Buffon, vieni a farti 2 anni a Miami, ti diamo 3 milioni a stagione, io fossi lui ci ragionerei molto seriamente. Non credo che possano arrivare offerte di un certo tipo da parte di top club, ovvero Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona. Io non credo che in questo momento possano andare a ingaggiare un giocatore di 43 anni, nonostante abbia fatto la storia del calcio, ma comunque non credo che in questo momento, viste anche le condizioni esterne, Covid, l'emergenza sanitaria, un top club europeo possa andare a permettersi uno come Buffon. Però si può ragionare secondo altri criteri, no? Magari non di andare a giocare in un top club, ma magari in un club interessante, in una città suggestiva. Questo potrebbe certo. fare Buffon. È chiaro che a 43 anni devi iniziare già a ragionare molto seriamente sul dopo. Il dopo potrebbe essere ancora 2 anni, 1 anno in una buona città con un buon ingaggio, e poi dopo inizio a ragionare seriamente su cosa farò dopo. Lega Calcio, Federazione in Italia, Juventus, ma insomma certo. credo che uno come Buffon possa avere più o meno un centinaio
può
di
può fare quello
aperte.
Che vuole fondamentalmente
sì.
anche continuare a giocare, tra l'altro lui 17 presenze in sì, giovanotti, con il titolo è Voglio di più e non mi basta mai, chiarissimo. Quanta qualità, terzo tempo, no, gli basterà, è evidente, grazie ai Vrosh per questo up sound. In Liga 17 presenze lo scorso anno, 5 in Champions, poi altre in Coppa, 25 in tutto, non lo scorso anno, chiedo scusa, la stagione ancora precedente, 18-19, e poi i numeri che abbiamo detto per quanto riguarda quest'anno, ti confermo, 10 presenze, di cui 5 in campionato, 4 sì. in Coppa e una in Champions League, con comunque
secondo
dei problemi
me,
fisici.
Guarda, volevo dirti che secondo me l'esperienza all'estero l'ha fatta, secondo me anche lì si è reso conto che qualche limite legato all'anagrafica ce l'ha, perché ricordiamoci che a Parigi giocava abbastanza, però non sempre, ed è stato criticato molto anche per quella specie di papera, anzi chiamiamola papera, perché a tutti gli effetti fu una papera, in Champions, che costò di fatto l'eliminazione al PSG. Ecco, secondo me a quel punto lì inizia a dire: va bene, allora com'è la situazione, cosa devo fare, cosa posso fare. Cioè, sono dei piccoli segnali che poi non sono neanche tanto piccoli, perché l'eliminazione dalla Champions pesa tanto nel bilancio della carriera di un giocatore come Buffon, ma anche nel bilancio stagionale di un club come il PSG, no? Allora, a quel punto magari ti rendi conto che sì, puoi dare un certo tipo di contributo, però magari nelle partite di altissimo livello, altissima intensità e altissima difficoltà, magari è meglio fare un passo indietro. Sto ragionando sulle mie sensazioni, questi sono miei pareri e mie sensazioni, però ecco, io fossi in lui a quell'età, dopo un riscontro del genere, tenderei a fare magari un leggero passo indietro, forse anche in quest'ottica che ha deciso di tornare a casa, tornare a Torino e rimettersi alla prova con la Juventus, un club con il quale lui ha un credito infinito, no? Perché di fatto è cresciuto, è diventato uomo, è diventato leggenda, è diventato anche la storia del calcio e della Juventus, però è stato decisivo il suo passaggio da Parma qua, no?
Tutti i secondi di Buffon ce ne sono davvero tantissimi, tantissimi.
Troppo.
Da Nista,
potremmo fare
che poi non
una
è stato
squadra
un secondo.
Intera.
Sì.
Intera squadra di secondi
anche di
Buffon,
più, sai. Bucci, vabbè, Luca Bucci, poi i suoi trascorsi, Michelangelo Rampolla, un bel lungo sodalizio, i due carini, poi anche in nazionale, no? Toldo, Abbiati alla Juventus, ricordi quell'anno in cui
sì.
Abbiati poi prese il posto di Buffon, perché Buffon infortunato, gentilmente sì. Concesso dal Milan in quegli anni, Chimenti, Bonefoy, Mirante, Peruzzi in nazionale.
È vero.
Peruzzi nazionale, perché cioè, in realtà era il secondo Peruzzi, terzo Amelia nell'anno della spedizione azzurra, Belardi, ce ne sono tantissimi, davvero,
tantissimi.
Manninger, De Santis, Storari, Marchetti, Rubigno, ovviamente tra tutto, no? Tra nazionale e Juventus, Sirigu, Perin, cioè Perin che poi in realtà va a sostituire Buffon, cioè non si capisce bene perché poi Buffon passa dall'essere sì. primo portiere ad andare a Parigi con Areola, ricordi, no? Quell'avvicendamento particolare.
Sì.
Perin numericamente va a sostituire
simile,
Buffon,
no?
Sì, esatto.
Anche al PSG doveva essere primo, però poi sì, poi non fino alla fine, poi Areola di fatto ha giocato abbastanza, nel secondo anno gli hanno fatto capire che sarebbe stato Areola il titolare. Ecco, sì, ecco, dai suoi ultimi 5-6 anni di carriera, chiaramente poi con l'età ha iniziato, chiaramente primo lui a rendersi conto, ma anche le squadre in cui ha militato, che ci sarebbe stato bisogno di un secondo barra primo, no? Non più un secondo, come erano Chimenti, Rampulla, Belardi, Manninger, ma un secondo anche pronto a prendere in mano la situazione quando lo richiedeva. Forse tra tutti i secondi, quello più primo che è stato Abbiati, perché di fatto
sì.
Si sapeva che Buffon sarebbe stato fuori 3 mesi, mi pare, dopo l'infortunio alla
spalla.
Anche
Neto è stato un buon portiere, credo, cioè
sì.
In grado di fare il primo.
Sì, anche lui, però di fatto Abbiati è arrivato che avrebbe giocato titolare 3 mesi, perché di fatto
esatto,
Buffon era infortunato, era fuori, l'operazione, ce lo ricordiamo, nel trofeo Berlusconi si era infortunato, e poi c'è stato il beau geste di Berlusconi che concesse di fatto incomodato d'uso.
Qualcosa del genere, te lo presto.
Abbiati, te lo presto un attimo, giusto per rientrare, che non mi va che... Mi ricordo ancora le parole di Berlusconi che disse non mi va che... Il nome di mio padre, il trofeo Berlusconi, chiaramente era intitolato al padre di Berlusconi, venga accostato a una situazione sgradevole come quella di un infortunio che magari può avere conseguenze in campionato, nella stagione della Juventus. Allora per quel motivo decise di dare Abbiati alla Juventus e fu un gran gesto.
Che gesto, ma solo tra Milan e Juve poteva succedere qualcosa del genere.
Sì. Probabilmente sì. No, va dato atto e va tolto cappello di fronte a gesti di questo tipo. Di fatto Abbiati arrivò a fare il primo per un certo periodo, però poi quando Buffon tornò, la porta se la prese lui. Anche quando tornò dall'infortunio alla schiena, ti ricordi, con operazione, si diceva che... Molti dicevano chissà se tornerà ai suoi livelli, chissà se sarà ancora in grado di parare, perché insomma un infortunio alla schiena per un portiere è qualcosa di abbastanza delicato, un po' come il ginocchio o la caviglia per un calciatore.
Chiarissimo.
E mi ricordo che Buffon poi tornò alla grande, tornò, stette fuori un bel periodo di tempo, chiaramente per guarire clinicamente, ma anche per ritrovare poi il tono muscolare. Quando poi tornò in campo fu di nuovo il primo indiscusso, fino poi agli ultimi anni in cui di fatto poi l'età inizia a sentirsi, dopo i 40 giocare a quei livelli e soprattutto
la reattività, esatto, avere quei ritmi, esatto,
quei guizzi.
Lui secondo me sarebbe perfetto però con un Donnarumma, al netto del fatto che Szczęsny comunque meglio di lui in Italia solo Donnarumma, ma anche per prospettiva, perché sennò
sì,
Szczęsny te lo tieni e ti dà ottime garanzie in porta, ti fa guadagnare, ecco, un buon portiere, un portiere un fuoriclasse come Buffon, al meglio, al massimo quanti punti ti porta a fine anno?
Secondo me un Buffon al top della carriera, così giusto per dare un'indicazione, intorno al 2005-2006, forse anche un po' prima,
2000... dai, quegli anni là, dai, diciamo, dal 2003 al 2008.
L'anno di Berlino doveva vincere il pallone d'oro.
L'anno di Berlino 2006, certo.
2006 doveva vincere il pallone d'oro. Ecco, diciamo che intorno a quegli anni lì, Buffon secondo me in un campionato ti poteva portare tra i 5-6 minimo ai 10-12 massimo.
Sì, sì, una decina te li porta quel Buffon.
Secondo me più o meno il range era quello, magari qualche campionato un pochino meno, magari qualche campionato alto.
Oh, non sono pochi, 10 punti. L'attuale distacco dalla vetta, per dire.
Esatto, esatto. Cioè, per un portiere poi che non è uno che fa gol, ecco, quindi di fatto il portiere non è quello che poi ti va a far vincere, sì, le partite, chiaro. Ecco, nel caso di Buffon invece sì, te le faceva relativi, vincere, o ti evitava di perderle, che poi più o meno è la stessa cosa.
O ti evitava magari di uscire in Champions con una barriera messa così, o con un retropassaggio fatto così, però adesso stiamo un po' calcando la mano,
sì,
evidentemente.
Tendenzioso.
Per niente. Ciao ragazzi, si può ragionare in tanti modi, no, e poi gli errori si fanno, gli errori, sì, che lo stesso Buffon ha fatto anche col Paris Saint-Germain, ma anche con la Juventus, qualche defiance anche i grandissimi ce l'hanno.
È vero.
Si può ragionare in tanti modi, ma sembra che quello più logico non venga mai preso in considerazione. A 43 anni si può smettere, dice Piero, sì. E invece no, pretende anche, dice, vuole giocare, a fine anno non rinnova e va da un'altra parte. Parlare adesso in questa situazione complessa per la squadra mi sembra perlomeno un'uscita fuori tempo. Io Buffon me lo terrei ancora, ti dico la verità, sarebbe un'ottima chioccia per Donnarumma, sarebbe la successione perfetta tra l'ex portiere della nazionale, il futuro, futuro azzurro, futuro bianconero, il presente bianconero, e potrebbero avvicendarsi bene. Poi dico, Buffon, un ruolo così di secondo protagonista, in grado anche di supportare la squadra e di far crescere un portiere come Donnarumma, ecco, non lo trovi da nessuna parte, rimanendo nel mondo Juve, rimanendo operativo. Però è chiaro che se il giocatore sta facendo altri ragionamenti volti appunto ad avere più minuti e a terminare magari la carriera come titolare, o magari, come hai detto tu, come hai prospettato tu, andare a, insomma, svernare in luoghi esotici e in grado di essere altamente remunerativi, questo è un altro discorso.
Sì. Ma secondo te qual è il club top a livello europeo che potrebbe garantire l'ingaggio di Buffon, ma soprattutto la maglia da titolare a Buffon?
Adesso
quello.
Fatica,
io non ne vedo.
Farei fatica a ragionare in questo. Top tra le prime 5 squadre? Non so.
Di tutte quelle in corsa ancora in Champions al momento, secondo me nessuna. Io faccio veramente fatica a trovare un top club che potrebbe permettersi un Buffon, non dal punto di vista economico, dal punto di vista di permettersi un Buffon titolare, che sono due cose diverse. Economico, certo, tutti, molti, perché chiaramente un ingaggio da 1 milione non pesa, ma andare a fare un investimento su un giocatore di 43 anni, col rischio anche di affidargli la porta da titolare, io non credo che nessuno dei top, ma anche medi club, potrebbe farlo. Discorso diverso, come dicevamo prima, un discorso più legato a vieni, fammi un po' di promozione, vieni a Miami, oppure vieni a San Pietroburgo, cioè sì, vieni, esatto, a dare lustro anche
uomo
a un
immagine,
campionato, una città, esatto, uomo immagine, vieni,
cioè va a fare il portiere magari, insomma, dello Shakhtar in un campionato impegnativo come quello ucraino, esatto. Sì, chiaro, poi non so, adesso bisognerebbe capire, sarebbe bello avere le parole del giocatore proprio in questi momenti, ci sono solo delle indiscrezioni, sì. E qualche, sì,
però
e qualche
ti dico la verità, che io un po' di verifiche l'ho fatto, non risultano né mal di pancia né pretese da Buffon, okay, ma semplicemente un'attesa da qua a fine stagione, nella quale si valuterà serenamente, come è stato fatto anche 2 anni fa con Andrea Agnelli, il futuro, il presente, prima di tutto il presente, poi il futuro, se non ci saranno i presupposti per continuare, cosa secondo me assolutamente legittima da una parte e dall'altra, cioè possibile anche che Buffon voglia continuare e la Juve gli dica guarda, purtroppo abbiamo altre idee, ma anche magari il contrario, che la Juve voglia continuare con Buffon e Buffon gli dice guarda, io preferisco andare a farmi un giro all'estero, so che giocherò ancora 1-2 anni, me li voglio spendere a Miami, okay. Credo che sia totalmente legittimo. Quindi si siederanno, si parleranno e definiranno il futuro della Juve e quello di Buffon. Credo che sia una cosa assolutamente normale e che non ci sia nulla di male, soprattutto a 43 anni, nel soppesare un po' tutto, le questioni fisiche, le questioni motivazionali, per andare a fare un discorso da qua alla fine della sua carriera.
Parleremo ancora di portieri e della porta bianconera dopo il notiziario sportivo. Vi stiamo chiedendo voi cosa fareste del reparto, quali sono i ragionamenti che in questo momento coinvolgono appunto possibilità, suggestioni e opportunità per quanto riguarda ovviamente la porta bianconera. Notiziario sportivo, rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 19:34 minuti, terzo tempo. Marco Spadavecchia in studio, Ivrosci in regia e Berto Mauro in collegamento Skype. I vostri messaggi tanti, tantissimi. Allora, Szczęsny un ottimo portiere, ma non è un campione, ci scrive un nostro amico. Para il parabile, non è un salva risultati.
Sottoscrivo, secondo me è una buona descrizione, senza nulla togliere, chiaramente anche lui ha fatto grandi partite, grandi parate, però gli manca quello step per diventare un campione assoluto a livello di Buffon, a livello di tanti altri.
Sono stato un po' allusivo prima, però adesso invece ti dico un'altra cosa. Secondo me lui è un giocatore che para il parabile, a volte, una definizione che ho già dato, ma la ridò, a volte fa la differenza e ti salva anche le partite, non sempre. Questo potrebbe essere un po' anche, secondo me, ecco, un'ottima sintesi dello Szczęsny portiere che, ripeto, tolto Donnarumma, è meglio che possa offrire la Serie A, ma non solo la Serie A. È uno tra i primi quanti? 5-6 al mondo? 6-7?
Secondo me tra i primi 10 sì, sicuro.
Tra i primi 10?
Tra i primi 5 non lo so, dovrei fare un'attenta valutazione.
Piano piano magari possiamo farla nel corso.
Però secondo me tra i primi 7-8 sì. 10-10, tra i primi 10 possiamo dirlo tranquillamente.
Sì, insieme ad ovviamente Neuer, Allison ad esempio, Courtois, Oblak, è di questo livello qua? De Gea?
Secondo me non è ancora di quel livello lì, forse può Andanovic ancora diventarlo. Secondo me a livello di Andanovic sicuramente, e a livello di Andanovic tra l'altro non dell'attuale Andanovic, e a livello secondo me di Andanovic di qualche
del
anno fa,
del migliore Andanovic,
forse non proprio del migliore top assoluto, ma degli anni scorsi, in cui chiaramente anche lui era al di sopra di adesso. Però è vero, non ha fatto ancora quel passo da grande giocatore a campione, che non è neanche, cioè non tutti lo fanno, non è obbligatorio farlo, lo fanno in tanti, lui non l'ha ancora fatto secondo me, non so se è una questione tecnica, una questione caratteriale, e anche da quel punto di vista secondo me ha forse il suo carattere un pochino, non dico chiuso, ma un po' serio, un po' poco estroverso. Non l'ho fatto entrare moltissimo nelle simpatie dei tifosi come altri, no? come tanti altri che magari hanno giocato meno, hanno imparato anche forse meno, però sono più entrati nell'immaginario collettivo dei tifosi juventini.
Come Pinsoglio, che gioca poco ma piace tanto.
Ma lui alla grande. Tra l'altro sai che la cosa buffa o comunque particolare è che Pinsoglio guadagna 100 volte meno di Ronaldo. Più di 100 volte meno. Lui guadagna 0,3 milioni a stagione e Ronaldo ne guadagna 31, sì, netti ovviamente a stagione, quindi guadagna 100 volte meno.
La proporzione è quella, vabbè.
La proporzione è quella e comunque loro sono grandissimi amici. Il rapporto, mi sono chiesto più volte perché, ma probabilmente è una questione di carattere, sono amicissimi, si scambiano anche favori, fanno serata spesso insieme, a Capodanno si sono ritrovati con le famiglie. Lui è stato, Pinsoglio è stato l'unico invitato, della prima squadra juventina invitato alla festa di compleanno di Ronaldo, esatto, di compleanno, esatto. Quindi questo la dice lunga. Poi le fidanzate sono molto amiche, quindi insomma il peso specifico di Pinsoglio secondo me all'interno dello spogliatoio era già abbastanza importante, adesso è aumentato ancora di più perché insomma essere amico del giocatore più rappresentativo
sposta
nello spogliatoio, sposta qualcosa, sì.
Io non capisco perché Pinsoglio non abbia mai avuto spazio, ne ho sentito parlare molto bene sia come persona sia come portiere. Comunque speriamo di prendere Donnarumma, ci scrive un nostro amico, sì. Poi garanzia di prendere gol, dice un nostro amico con Szczęsny, vabbè un po' ingeneroso. Gollini o Dragowski ad esempio molto meglio, poi si parla di tanti portieri. Donnarumma, a differenza di ad esempio Scuffette o Meret o non so io, cioè Esisterebbe Donnarumma senza Mihailovic?
Sì, esisterebbe, sì. Perché è come Buffon con Scala, che è stato molto lungimirante a buttarlo dentro da ragazzino, stessa situazione Mihailovic e Donnarumma, ma non l'avesse buttato dentro Mihailovic, l'avrebbe buttato dentro.
Avrebbe trovato dentro, troppo magari... forte, dici, sarebbe uscito da un'altra parte.
Sì, cioè, magari dopo tre partite, o magari quello dopo Mihailovic, cioè, un talento del genere, una forza del genere, devi essere pazzo o cieco per non vederla, devi essere molto lungimirante però per vederla al momento giusto, no? Per vederla già da così giovane, che secondo me non è scontato a quell'età, 16 anni o giù di lì, prendere un giocatore dalla primavera e buttarlo dentro in prima squadra, avendone magari uno o due più strutturati, con più esperienza davanti. Lì non è scontato farlo. Detto questo, due talenti come Buffon e Donnarumma sarebbero comunque usciti a prescindere. Sono stati bravi Mihailovic e Scala a farli uscire subito, farli uscire proprio da ragazzini e ragazzini.
Buonasera, un rimprovero che do a Buffon è quello di non aver tramandato ai nuovi il significato di juventinità, il concetto del nostro motto, vincere l'unica cosa che conta. E poi lo stesso vale per gli altri senatori. Io penso che l'abbia tramandato, ecco, il vecchio sì. Adagio bianconero: vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. E insomma, lo ha dimostrato attraverso anche le poche volte, no, in cui è stato chiamato in causa, nel senso che si è fatto da parte in maniera molto intelligente nel corso di questo capitolo 2 della sua avventura juventina.
Sì, ma io giro la domanda ai nostri ascoltatori e vi dico, ma più di così cosa poteva fare? Cioè, ragionate su alcune situazioni, alcuni dettagli che forse non sono stati evidenziati così tanto. Cioè, lui la fascia di capitano non l'ha più voluta. Lui il numero, ha lasciato il numero 1 a Szczęsny, si è preso il 77. Non l'ho mai sentito dire qualcosa, mai una parola fuori posto. È vero che magari alcune volte è stato rimproverato a lui, come a tutta la vecchia guardia, di non aver parlato, ad esempio, dopo le eliminazioni in Champions. Però, oggettivamente, deve parlare Buffon... Magari dal punto di vista anagrafico sì, però ha giocato poco in Champions quest'anno, ha giocato su una sola partita. È giusto forse che la responsabilità se la prendano di più altri che sono stati più protagonisti.
Oneri e onori, sono d'accordo, scusa.
Oh, esatto, lui, cioè... quando è stato protagonista la faccia ce l'ha messa sempre, ti ricordi?
Come no?
Quando era titolare lui, quando dopo Madrid, lui le parole e la faccia ce le ha messe. È anche giusto, visto che al momento lui non è più il titolare, che magari queste responsabilità tocchino a qualcun altro. Quindi, secondo me, Buffon più di così non poteva fare, dal punto di vista di mettersi in secondo piano, e non interferire con le gerarchie e comunque dare un contributo, perché al di là delle partite in cui è stato chiamato in causa, secondo me, Buffon il contributo l'ha dato, è anche molto importante.
La miglior partita dell'anno probabilmente la fa con Buffon in porta, la Juventus quest'anno.
Sì, col Barcellona
al Camp Nou.
Sì, sono d'accordo.
Abbiamo qualcosa da ascoltare tra poco con Yves Roche prima di andare dal nostro prossimo ospite. Allora, per rinunciare a Szczęsny, secondo me bisogna rispondere a una domanda. Senti che ragionamento, Albi, di Luca da Trieste. Sì. Quante volte abbiamo visto il portiere polacco essere determinante come Buffon in quel di Lione qualche anno fa, ad esempio? Se la risposta non ci soddisfa, è giusto valutarne la cessione, ma solo a patto che arrivi un sostituto che sia decisivo almeno la metà di Gigi.
Non è facile trovare un sostituto che valga la metà di Gigi e ripetiamo, in questo momento bisogna anche considerare la parte finanziaria, che non è secondaria, perché se fino a qualche anno fa la Juve avrebbe potuto tranquillamente permettersi Donnarumma, col cartellino, in questo momento, con la pandemia in corso, a zero sì, pagare nel cartellino non lo so. Detto questo, ma secondo me Szczęsny comunque il suo l'ha fatto.
Io ricordo una partita contro la Dinamo Kiev, se non sbaglio, sì. Salvo il risultato. Champions League.
Secondo me è poco appariscente Szczęsny, paga questo. Poco appariscente, poco esuberante.
Sai, anche Peruzzi era poco appariscente, però era tremendamente efficace.
Concreto, sì, tra i due è chiaro che pende dalla parte di
Cinghialone, tanta
Peruzzi.
Roba.
Vabbè. Però poi, non lo so, Szczęsny secondo me non è un portiere da scartare a priori, è un portiere su cui giusto fare delle valutazioni, però... il suo contributo te lo dà. Errori grossolani non ne fa. Gli errori che ha fatto, secondo me, sono stati molto più colpa della difesa che suoi. Qualcosina ha fatto anche lui, è chiaro, ma errori che sono pesati tantissimo. Quello contro il Porto a Porto Io darei il 98% di responsabilità a Bentancur.
Sì, quello, anche la barriera, insomma, due errori grossi.
Sulla barriera cioè, potrei fare qualcosa
concorso,
di meglio, ma
concorso di colpa in tutti e due.
Sì, secondo me la barriera era piazzata bene. Se la barriera si apre...
No, questo ne abbiamo già parlato, certo. Poi tu
sì,
quel
sì,
palo
sì,
di
è
Mario,
annosa la questione.
E poi per attività, insomma, forse la vedi partire la palla in tempo. Vabbè, sì. Ragionamenti... Da fare ce ne sono molti, giusto Albi?
Sì, è un portiere che delle garanzie te le dà, non come Buffon. Non ti dà i punti che ti dava Buffon, non ti dà 10 punti a stagione, te ne dà magari 4-5, però comunque è un portiere affidabile, è un portiere che non si infortuna, è un portiere che ti dà delle garanzie. Quindi io rinuncerei a Szczęsny solo di fronte veramente a Donnarumma o chi per esso, ma comunque è di quel livello lì. Non andrei a rinunciare a Donnarumma per andare a... Ecco, ti faccio proprio l'esempio banale, concreto. Per prendere Perin mi tengo tutta la vita Donnarumma, mi tengo tutta la vita Szczęsny.
Chiarissimo. Andiamo ad ascoltare qualcosa. Eccolo qua, Matteo da Los Angeles, già riconosciuto.
Good
sentiamo.
Morning, ciao, Radio Bianconera. Meglio di Szczęsny in questo momento, secondo me, per la Juve solamente Donnarumma. E Donnarumma saremmo a posto per 15 anni con un fenomeno del ruolo praticamente. Per quanto riguarda Buffon, io sinceramente che si decida ragazzi, perché non possiamo andare a perdere tempo con Chiellini e Buffon, che secondo me dovrebbero ritirarsi, entrare in società e la Juve dargli tutti i meriti, i crediti, gli onori che si meritano ovviamente per però trascinare questa situazione dove ogni giorno ce n'è una di nuova, se ne legge una di nuova, ecco perché sinceramente la mossa fatta 12 anni fa, 11 anni fa con Del Piero, seppur probabilmente sbagliata nei modi, non era sbagliata. Cioè il fatto di dare un taglio netto a un certo punto è una storia d'amore, non era proprio sbagliato. Questo è meno quello che penso. Matteo da Los Angeles, un abbraccio Alberto, un abbraccio Marco. Ciao ciao.
Grazie
ciao,
Matteo. Sì, correva l'anno 2012, quindi circa 9 anni fa. Sì, va bene, vero, hai ragione. Però te lo ricordi quel saluto commovente? Ma altrettanto commovente è stato il saluto di Buffon con lo stadium e con la standing ovation, parliamo del 2018. Poi questo amore è ritornato, ed è ritornato molto forte, con delle caratteristiche diverse, perché Buffon torna per fare il secondo. Secondo me lui avrebbe voluto magari un finale di carriera alla Casillas, no? Magari al Porto, protagonista, non con il Real Madrid, in grado anche di giocarti delle partite... di un certo livello in Champions,
esatto,
e di essere
forse
leader
si è reso
operativo.
Conto al PSG si è reso conto che magari ha pensato alla Juve titolare, al PSG si è reso conto che comunque avrebbe fatto fatica a sostenere una stagione da titolare dall'inizio alla fine, giocando sempre lui sui tre fronti, con le coppe, e quindi lì secondo me ha fatto un passo indietro, cioè dopo il PSG a livello mentale ha fatto un passo indietro, che è questione anche di maturità, no? Di dire io ho capito che forse non
grande
posso più
intelligenza,
fare
sì.
Il titolare in un club di top nei primi 5, 6, 7, 8 non posso più fare il titolare, però posso giocarmi la carta da secondo, quello posso farlo, metto al servizio anche la mia esperienza, non rompo le palle
a chi è tu fai la, titolare, però tu fai ecco, sul non rompo le scatole, non sono d'impiccio, io ci metterei qualche piccolo punto interrogativo, perché inconsciamente tu avendo un Buffon alle tue spalle un filino di pressione ce l'hai, la senti, ma è normale, è normale che sia così, anche perché ogni volta che gioca Buffon metà della tifoseria bianconera, metà magari no, ma un terzo dice hai visto con Buffon la difesa viene guidata meglio, hai visto decisivo, in porta mi fido ancora di più di un 43enne rispetto a qualunque altro portiere, perché ci sono molti tifosi che ragionano in questo senso, quindi magari un po' di pressione te la mette. Questo è da dire, e poi lui il passo da secondo lo fa solo alla Juve, perché lui solo alla Juventus, attraverso questo grande amore che ha nei confronti della società e questo rapporto straordinario con la squadra, torna sacrificandosi, diciamo così, e fungendo anche alla causa. Però forse si è reso conto nel corso del tempo di volere ancora giocarsi magari le sue ultime stagioni da protagonista o in un ruolo più protagonista rispetto a oggi.
Sì, però deve decidere, protagonista sì, però in un campionato non di top livello, oppure continuare alla Juve o andare a puntare su un club top a livello d'Europa, sì, ma non da protagonista. Secondo me un po' il bivio a cui si trova adesso Buffon è questo, cioè protagonista sì, però non puoi pretendere di essere protagonista e di esserlo anche al Bayern Monaco, perché veramente lì non sono... Cioè, alla Juve godi ancora di tutto quel credito che al Bayern Monaco non hai, anzi magari ce l'hanno un po' per quel che è successo proprio a Berlino da quelle parti, no?
Certo.
Con l'eliminazione della Germania. Quindi, secondo me, devi un attimo decidere. Una volta che decidi, metti le cose in chiaro. Come è stato il suo ritorno qua a Torino? È arrivato a fare il secondo, sta facendo il secondo. Però bisogna... È veramente arrivato il momento di mettere le cose in chiaro. Lui magari avrà tempo, prenderà ancora qualche mese da adesso a fine stagione per pensarci, ne parlerà con Agnelli e poi prenderà la decisione migliore.
Qualcosa da ascoltare ancora, Yves Roche in regia.
Amici di Radio Bianconeri.
Ciao!
Sì, Buffon lo terrei solo se eventualmente arriva uno tra Donnarumma e Cragno.
Cragno.
E insieme Cagliari. A lui avrebbero modo di crescere ulteriormente il loro, diciamo, pedigree da grande portiere. Buonasera a tutti. E forza Juve sempre. Antonio, quindi, da Fratta Maggiore.
Ciao Antonio, grazie di essere intervenuto. Quindi utilizzare ancora, anche se mi rendo conto che il termine non sia bellissimo, ecco, sfruttare la carriera di Buffon, le sue qualità, le sue caratteristiche, il suo carisma, per formare ancora meglio il futuro portiere della Juventus. Questo è una chiave di lettura che io condivido fondamentalmente, perché un Donnarumma, ribadisco, con un Buffon secondo, meglio di così credo che sia quasi impossibile. Se non impossibile.
Sì, non sono d'accordo su Cragno. Secondo me non è un giocatore che può ambire a giocare titolare nella Juventus. È un giovane di buone prospettive, ma non per fare il titolare. Alla Juve Donnarumma sì, invece, perché sai che magari con Donnarumma in porta qualche punticino qua e là, qualche errorino te lo fa, però ti costruisci veramente i prossimi 15 anni. Su Cragno qualche diffidenza in più. Non mi convince così tanto come Donnarumma. Anche perché Donnarumma è abituato a giocare in un club... con pressioni di un certo tipo,
medio alto,
Cragno, certo. Cragno esatto,
medio e poi gioca alto, in nazionale
meno.
Certo.
Esatto,
ma fare il portiere alla Juventus è diverso, perché ci sono quei portieri che in una medio piccola magari ricevono un sacco di tiri e durante una partita si esaltano e ne prendono la maggior parte e dimostrano la qualità. Alla sì. Juventus tu ricevi uno o due tiri a partita e devi farti sì. trovare pronto in poche occasioni. È ancora un'altra cosa giocare alla Juventus per un portiere rispetto ad altre squadre, sì, nelle grandi in generale nelle grandi squadre così. Cioè, ragazzi, Szczęsny potrebbe essere messo sul mercato solo perché potrebbe portare capitali da reinvestire, non perché è in discussione il suo valore tecnico. Olivier, siamo d'accordo anche da questo punto di vista, comunque andresti a fare una plusvalenza importante, però l'occasione dice il nostro amico, però vi sembra che il problema sia Szczęsny? Per me il portiere è un portiere forte, affidabile e sicuro. Donnarumma fa parecchie cappellate, scrive un nostro amico, ed è più scenografico che efficace. Non so. Lo trovo molto efficace comunque, oltre a essere comunque abbastanza scenografico. Per me Gigio non vale Gigi. Sei d'accordo?
Va valutato... Sono in parte d'accordo con questo discorso. Cioè, io trovo che Donnarumma non abbia ancora raggiunto il top... Però le valutazioni su Donnarumma vanno fatte sulla base dell'età che ha, e il paragone con Buffon va fatto sul parallelo dell'età di Buffon, capito?
Certo, Donnarumma è un 99, che... esatto, adesso quindi ha 22 anni, Buffon ha 22
esatto,
anni,
Buffon
certo.
Ha 22 anni, Donnarumma di adesso lo possiamo valutare, paragonare con il Buffon di 22 anni. Secondo me Donnarumma a me è anche un portiere che non mi strapperei i capelli per Donnarumma, ma capisco che diventerà il portiere per cui strapparsi i capelli. Ed è un discorso che fai in prospettiva più che altro. Intanto ti prendi un buon portiere, ma ti vai a investire su un potenziale nuovo Buffon. Questo è il discorso che, siccome sta facendo adesso la Juventus, sta valutando adesso la Juventus, no? Al momento Donnarumma non ti dà le garanzie che ti dava Buffon nel 2006, questo dobbiamo dirlo. Però potenzialmente può arrivare a quei risultati, a quel punto. Quindi tanto vale, dici, visto che magari devo cambiare, tanto vale magari puntare su un giovane del genere che ti può far arrivare a quei livelli lì.
A 21 anni Buffon vinceva la Coppa UEFA, l'ultima Coppa UEFA sollevata da un'italiana, quando la Coppa UEFA aveva ancora un valore diverso, maggiore rispetto all'Europa League di oggi in quegli anni, e poi comunque era portiere della nazionale e qualche anno dopo, poco dopo, poi diventò protagonista di un trasferimento pazzesco, visti quegli anni. 75 miliardi di lire più Bacchini, valutato 30, 105 miliardi all'epoca per un portiere. Andiamo a sentire qualcosa.
Ciao Marco, ciao Alberto, Paolo da Barcellona.
Ciao Paolo.
Vi chiedo una cosa.
Vai.
Invece di preoccuparci tanto di Szczęsny, se è adeguato o no per la Juve, la Juve non dovrebbe preoccuparsi un po' forse di cominciare a vedere per un secondo portiere affidabile che nel momento in cui Szczęsny manca,
un secondo di Szczęsny,
lo sostituisca per i prossimi anni, cioè che sia futuribile,
un secondo in grado di diventare,
secondo
primo.
Il problema non è Szczęsny, scusate, il problema è il secondo, che per carità è un monumento, ma forse dovrebbe cominciare a lasciare spazio a uno che sarà futuribile, sarà il prossimo portiere dopo Szczęsny.
Allora, ci sono secondi e secondi. Ci sono i secondi che fanno i secondi.
Sì.
Per sempre, come Rampulla, che è un secondo che poi diventa preparatore dei portieri, che ogni tanto, tra l'altro, abbiamo il piacere e l'onore di avere qui in collegamento. E poi ci sono i secondi in grado di diventare primi, di essere dei primi. Un po' quello che si è pensato con Mattia Perin, poi con dei risultati che non sono andati contro le aspettative, no?
Sì, è vero. A proposito di primi e secondi, poi iniziamo a venire...
Vista l'ora.
No, però è vero che ci sono dei primi e poi ci sono dei secondi che sono secondi, ci sono dei secondi che possono diventare primi, non è sempre scontato, non è sempre facile. Se tu prendi Donnarumma, è chiaro che è un primo portiere, non lo puoi ragionare come secondo. In questo momento tu hai Szczęsny, è chiaro che è un primo portiere. Diventa complicato andare a ragionare l'anno prossimo sul va via Buffon, prendi Donnarumma e poi ti ritrovi in quella situazione che la Juve ha già vissuto, tra l'altro, direttamente, no? Con due portieri che possono fare tutti e due i primi, con gerarchie poco definite. Secondo me si può fare una volta, come è successo qui alla Juve, una situazione del genere, ma non è l'optimum per una squadra, secondo me, andare a giocare senza sapere uno o l'altro. Bisogna che ci sia il primo e il secondo. Poi si fanno delle scelte.
Gerarchie è chiara. Certo.
Sì.
Antonio Di Gennaro, grazie di essere con noi, come sempre.
Buonasera.
Stiamo ragionando sulla porta bianconera, la porta azzurra, queste voci che vorrebbero Buffon andare a terminare la sua carriera da protagonista. Lei che idea si è fatto e quali, secondo lei, potrebbero essere gli aggiornamenti in grado di condizionare anche le scelte bianconera nel corso delle prossime settimane, mesi?
Ma su Buffon, che vuole ancora giocare, se la sente, se è ancora in forma, mi sembra di sì, da quello che ho potuto vedere, anche se non ha giocato tantissimo, e se ha le motivazioni, la voglia di allenarsi, la cattiveria che ha sempre dimostrato, la determinazione, perché no? Quindi è stato un fenomeno, lo è ancora, perché si mantiene alla grande, e se questo è l'obiettivo suo, viene a fargli complimenti, vuol dire che c'è ancora qualcosa dentro, no? Come si dice, il serpentone che gira e che ti dà
ancora da dare
voglia
qualcosa.
Di fare grandi cose. E poi sul futuro della porta bianconera, mi sembra che abbia un contratto importante, per esempio in prospettiva futura, non so, a me un portiere che piace, purtroppo nel senso, perché a me piace molto del Napoli, che è Merete, io lo vedo un 97, in prospettiva futura mi sembra che si gioca con continuità, mi sembra un portiere di grande livello, soprattutto vista anche l'anagrafe.
Di Gennaro, ci può raccontare cosa scatti nella testa di un professionista che ha vinto anche come lei uno scudetto storico, no? A un certo punto dover decidere di dire basta e appendere gli scarpini
Come fini un ciclo, come una vita, e poi rinasci e fai qualcos'altro, perché in effetti, ne parlavo proprio stamattina con dei colleghi, io quando ho smesso di giocare a 34 anni, per 6 mesi non ho letto nulla, o come se fossi in un altro mondo, perché ti cambia veramente, che poi, oddio, non c'è da allarmarsi, però è un discorso proprio personale dove ti cambia proprio i bioritmi, la vita quotidiana, tutte le tue cose, è un'altra vita, e quindi ci sono momenti in cui diciamo quasi tutti andiamo un po' in depressione, nel senso che è normale, smetti il lavoro e l'amore della tua vita in questo caso, e poi dopo si riparte, e questo ti ha portato appunto a quello che dicevamo di Gigi Buffon, vuol dire che c'è ancora dentro qualcosa di gli fa scattare la voglia di allenarsi, perché poi andare a allenarsi tutti i giorni a 43 anni a fare quello che fa, e se non è ancora dentro qualcosa, oltre l'aspetto fisico ovviamente, però parte tutta una testa. Poi oggi, rispetto insomma a prima, ci sono molti modi per rimanere in forma, cioè, c'è tante cose che rispetto al passato sono migliorati sull'alimentazione, sul recupero, su tutte le situazioni in cui può, ovviamente il fisio può ancora migliorare. Quindi io lo vedo come una grande cosa, come un esempio lo vedo.
Alberto Mauro.
Sono d'accordo sul fatto che la Juve in questo caso, nel caso di addio di Buffon, potrebbe, dovrebbe confermare Szczęsny. Io le chiedo se secondo lei in questo momento in Italia c'è qualche portiere su cui la Juve potrebbe decidere di puntare più forte di Szczęsny. Noi avevamo ragionato su Donnarumma, soprattutto anche in prospettiva.
Ho scelto il migliore. Facile, Marulla.
Oltre a Donnarumma, sì, secondo lei c'è qualcun altro?
Meret, no? Ha detto...
Sì, a me piace Meret, però ovviamente Donnarumma è il top. D'altronde, in virtù anche dell'età, prima si diceva di Gigi, gioca ancora, può giocare a 43 anni, e Donnarumma è 99, sì. Insieme a 5-6 anni che sì. Gioca a certi livelli, è migliorato tantissimo, ma era normale che fosse così. Il portiere poi migliora ancora di più negli anni, però insomma lì è un'operazione che non so se è Milan che ha cambiato, diciamo, anche strategia a livello di squadra per un futuro sempre a grandi livelli, ritornata diciamo dove non era da parecchi anni, e si possa privare del miglior portiere attuale non solo in Italia ma anche in Europa. Quindi Donnarumma sarebbe la scelta ideale per tanti, non soltanto per la Juve, e se ci arriva fa non un acquisto, fa un botto, mi si suol dire. Per altre situazioni, ripeto, Miretti, se già con continuità migliora, è un 97, per me lo vedo un portiere di data grande squadra.
Visto il nostro habitat di Gennaro, un giochino che facciamo spesso, quale giocatore dell'Italia potrebbe andare a rinforzare sensibilmente la Juventus? Anche in virtù...
Barella.
E Locatelli?
Il centrocampo della Juve e Locatelli, bravo. Ecco, li prendi tutti e due.
E Donnarumma, già che ci siamo.
Donnarumma anche per esempio. sono giocatori di livello, certo. Di qualità. Barella ormai ha fatto, diciamo, migliorato tanto nell'Inter, anche in mezzo allenatore, perché poi insomma giocare a certi livelli, soprattutto nelle coppe, migliori in nazionale. Locatelli si è visto subito, ma già quando era a Milan. Poi dopo ha fatto il suo percorso al Sassuolo, dove è migliorato un allenatore che ha un'idea di calcio importante, che è De Zerbi, e lui è migliorato in maniera esponenziale anche a livello realizzativo, perché quest'anno si vede nel Sassuolo abbia fatto 3 gol. D'altronde un centrocampista, se non fa 5-6 gol l'anno, un centrocampista a metà, e lui credo sia nel pieno adesso, 98, Barella, Locatelli nel centrocampo della Juve, posso tenere alto, per il resto non vedo giocatori nel centrocampo della Juve che possano vincere titoli oppure coppe con quelli che hanno, cioè lo dico in maniera senza offesa per nessuno.
Molto chiaro, certo, sì, è condivisibile anche.
Forse Bentancur,
prima di
farlo mezzala.
Bentancur.
Non centrale, sì. Davanti alla difesa, sì. Mezzala, sì.
Ultima considerazione,
sono
Albi.
Sono d'accordo. Prima di salutarla e ringraziarla di Gennaro, io le chiedo questo. Alla ripresa c'è il derby, una partita particolare per la Juve. Secondo lei potrebbe essere già decisiva per il futuro immediato di Pirlo?
D'altronde gli allenatori vivono sui risultati, come tutti, come gli allenatori, è normale dire così. Però la voce della società è stata quella anche dopo la brutta sconfitta con il Benevento, il nostro allenatore Pirlo, il progetto va avanti, abbiamo iniziato la ricostruzione, quindi dobbiamo credere a loro. Certo è che se non dovessero venire a livello di risultati, il piazzamento in Champions, non solo scudetto, che ci sperano giustamente, perché l'obiettivo è arrivare a un certo traguardo e puntare allo scudetto, avere ancora la possibilità di farlo, anche se è molto difficile, però l'idea è quella, no? Claro. Per poi centrare almeno il piazzamento della Champions League, vincere la Coppa Italia, allora potrebbe essere diversa, altrimenti una valutazione seria, una riflessione seria andrebbe fatta, quello sì. Però è normale che se tu prendi Pirlo che non hai allenato, ci sta anche che possa avere un anno, diciamo, un pochino diverso dagli altri anni.
Certo.
Io sono sempre dell'idea che gli allenatori sono importanti, ma i giocatori sono ancora di più.
Eh sì. Detto da un ex giocatore come lei, insomma, che ha fatto la differenza in mezzo al campo.
No, nel senso che è normale che l'allenatore deve dare è importante soprattutto più anche degli anni quando giocavo io, perché è cambiato molto. In tutte le sue sfaccettature. Però poi i giocatori in campo, poi la Juve rappresenta questo, nel DNA della Juve, il gruppo, la forza. In questi anni gli allenatori sono stati bravi, Conte ha aperto una strada, ha seminato alla grande con 3 scudetti, poi Allegri ha fatto il resto, Sarri ha vinto in maniera un po' così, anche perché sono state le scelte magari forse non condivise da tutti, e allora poi possono esserci dei passaggi a vuoto, ma credo che la forza della Juve è quella proprio di non mollare mai e di dare delle linee proprio sempre vincenti. Poi c'è un anno che magari vinci meno, però l'importante è quando devi ricostruire, non è semplice, per questo dico l'importante è prendere i giocatori bravi.
Senza dubbio. Di Gennaro, grazie davvero come sempre.
Da Juve. Volevo dire da Juve.
Chiarissimo. Grazie ancora, Antonio Di Gennaro.
Grazie Di Gennaro.
A presto. La ascoltiamo poi, tra l'altro, voce del commento tecnico della nazionale italiana che sfiderà la Lituania mercoledì prossimo. Allora, andiamo avanti verso il notiziario. Abbiamo sforato un po', ma ne valsa la pena. Rimanete con noi perché al termine della puntata, cioè nell'ultima parte, Albi, dedicheremo mezz'ora alla storia dei videogames legati al calcio, ok?
Stavo già andando a sbilanciarmi, allora, i videogiochi.
Da football, Atari Football del 78 fino a FIFA 21, ovviamente passando per Sensible Soccer, International Superstar Soccer,
quanti
PES, FIFA 98. Rimanete con noi, tutta da gustare l'ultima parte. Notiziario.
Terzo tempo.
Torniamo insieme, torniamo in diretta. Alberto Mauro è pronto via Skype, Yves Roche anche in regia, tanti vocali da ascoltare. Stiamo parlando della successione della porta bianconera, ragionando sia sui primi sia sui secondi. Non parliamo di pietanze, visto l'orario, Albi.
Sì, un discorso complesso, no? Che coinvolge tante componenti, da Buffon alla società, anche ai club esteri, perché poi senza un'offerta estera la decisione di Buffon è più vincolata: rimanere, continuare o smettere. Certo. Invece magari l'eventuale offerta importante anche di un club estero potrebbe anche aiutarlo in questa decisione sofferta, perché comunque sia, secondo me, per Buffon sarà inevitabilmente una decisione sofferta, perché da un lato vai a interrompere un rapporto, dall'altro magari lo continui però con tutti i dubbi del caso, dall'altro decidi addirittura di smettere di giocare. Quella forse tra tutte è la decisione più sofferta, che però a un certo punto bisogna fare, a 43 anni si può anche fare.
Qualcosa da ascoltare, siamo pronti in regia, sentiamo note vocali.
Ciao Marco, ciao Alberto,
ciao
Paolo da Barcellona.
Ciao Paolo, un saluto.
Vi chiedo una cosa: invece di preoccuparci tanto
questo, forse l'abbiamo già sentito, sì, in generale valutazioni da fare sul secondo portiere. Ancora altro da ascoltare.
Buonasera ragazzi, Antonello.
Ciao Antonello.
Scusate il leggero fiatone, ma sono al termine di una corsetta.
Grandissimo.
E vi ascolto. Bravo. Volentieri mentre corro. Una curiosità. RBN Fit. Da molto tempo sento sempre associato Donnarumma alla nostra Juve. Ma siamo proprio sicuri che il Milan lo voglia cedere?
No.
Io ho qualche dubbio.
No, il Milan solo terrebbe anche
il Milan
stretto.
Si è rifatto sotto adesso. È al secondo posto quest'anno. Ho qualche dubbio. Voi che siete più informati, mi potete illuminare? Grazie, vi ascolto.
Noi ragioniamo sull'opportunità, poi ti lascio integrare la considerazione.
Sì.
In relazione alla scadenza del contratto del giocatore, alle voci che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni, alla possibilità comunque, rispetto alle ultime 3-4 stagioni, anche se è vero che il Milan sta vivendo un periodo di crescita, e somiglia forse un po' anche alla Juventus post settimi posti. Questo rilancio è chiaro che è poi in fondo, ma non meno importanti, i buoni rapporti che ci sono tra la Juventus e Mino Raiola, la scuderia Raiola.
Sì, secondo me Raiola, senza secondo me, Raiola è uno che spinge. A un certo punto, dopo un tot di anni, anche per le commissioni che nel suo caso sono spesso e volentieri abbastanza alte, spinge per cercare di ottenere un po'.
Chiaro.
La cosa migliore sicuramente dal suo punto di vista e probabilmente anche dal punto di vista del suo assistito. In questo caso per Donnarumma il passaggio alla Juve sarebbe una crescita a livello di carriera, no? Al momento non c'è una trattativa in corso, c'è un interessamento della Juventus a Donnarumma da anni, è sempre stato considerato un portiere
da Juve,
un portiere da Juve, esatto, un portiere da Juve sul quale sono state fatte delle riflessioni. Chiaramente non ci sono state delle opportunità per prenderlo fino adesso e quindi è rimasto al Milan. Chiaro, dovesse esserci qualche spiraglio, e con Donnarumma gli spiragli secondo me si trovano sempre in qualche modo, la Juve potrebbe valutarlo molto molto seriamente. Chiaramente ci devono essere delle condizioni, deve esserci l'addio di Buffon, deve esserci l'opportunità presentata, e ci deve essere anche la volontà del giocatore. Quella credo che sia l'ultima cosa, cioè credo che Donnarumma sarebbe ben disposto, e i buoni rapporti con Raiola, con i quali la Juve ha fatto diversi affari, uno dei più grandi, se non il più grande addirittura, De Ligt, potrebbero poi essere decisivi nell'andare a chiudere l'operazione.
Domani è il 30 marzo, il contratto di Donnarumma scade tra 3 mesi circa, il 30 giugno. Quello potrebbe essere un indizio da questo punto di vista sulla partenza di Donnarumma dal Milan, anche se si parla di rinnovo, se ne parla tantissimo, ecco. Sì. C'è comunque una tensione tra le parti, non so se sia un braccio di ferro o una tensione volta proprio a far spezzare un filo che lega il giocatore al, al Milan. Tante polemiche, ricordi, anche prese di posizioni molto forti da parte della tifoseria rossonera nei confronti del suo numero uno, Donnarumma, soprannominato in alcune occasioni. Insomma, è evidente che sotto questo aspetto le prossime settimane saranno decisive, anche in funzione di una possibile partenza di Buffon. Sentiamo qualcosa, non sei vocali.
Se fate l'apparato 5 anni,
sì.
Se veniva il caso magari di farne un po' meno, perché alla lunga si sono mostrate sì ottime per il bilancio, ma
plusvalenza,
hanno
okay.
assolutamente impoverito la rosa con anche quei contratti lunghissimi,
certo.
fatti a cifre allucinanti, un mix di plusvalenze e di contratti dei vecchi senatori della Juve, parlo di Khedira. Quindi un vostro parere su questo, secondo me in questi 2 o 3 anni purtroppo Paratici che ha creato questo circolo virtuoso deve comunque essere cambiato.
Sì, allora sì, magari non hai sentito tutto il messaggio, parla di plusvalenza, sì. quello che diciamo da tempo, no? questa sorta di bolla che vista anche la pandemia adesso sta scoppiando, no? in casa di Juventus, ma nel mondo del calcio in generale, il fatto di forse ipervalutare alcuni giocatori sì. sulla base di un quadricontismo necessario nel calcio di oggi. Allora, la mamma di tutti gli errori, snaturando quello che era il DNA della società che aveva portato la Juventus a essere leader in Italia e top club in Europa, è stata quella di abdicare, lasciando il potere decisionale sui affari tecnici e gestionali allo spogliatoio, creando di fatto la figura del senatore. Ridatemi la Juve dello sgabello, rimpiango la Juve dello sgabello, ci scrive un nostro amico.
Sì, altri errori sono stati fatti secondo me nell'andare a collarsi degli ingaggi molto alti da parte di parametri zero che non hanno risposto alle aspettative.
Certamente.
E in questo momento devi giustificare degli ingaggi da 7 milioni per dei giocatori che non ti rendono neanche la metà dal punto di vista economico.
Ma con Donnarumma faresti praticamente lo stesso, eh? Però la resa magari sarebbe diversa. Lo prendi sì. a zero, ma lo strapaghi dal punto di vista dell'ingaggio, almeno 10 milioni credo
sì.
possa essere questa la richiesta da parte del
giocatore. Forse sì. Però preferisco dare 10 milioni a Donnarumma, che è un giovane che ancora non li vale, certo. ma li può valere, che darne 7 a Rabiot, sinceramente, che non ne vale 7, ma forse non ne vale neanche 3, 3 e mezzo. Ecco, e non potrà valerne tra 2 o 3 anni. Invece Donnarumma, in prospettiva, può ancora fare il grandissimo salto e diventare un campione assoluto. Rabiot, Ramsey e altri di questo certo. tipo, secondo me no.
Qualcosa da ascoltare? Sentiamo.
Buonasera Marco,
buonasera
Alberto, sono Michael
D'Arena. Ciao Michael.
Guardate, io penso che l'ultimo dei problemi della Juventus sia investire su un portiere, anche perché penso che Szczęsny sia un portiere giovane per essere, insomma, per il ruolo che ricopre e soprattutto affidabile, lo ha dimostrato, a me Szczęsny dà sicurezza e mi piace. Quindi penso che la Juventus se deve fare un grande investimento, penso che siano altri reparti sul quale farlo, insomma. Buona serata.
Tipo a centrocampo. Il trentenne Szczęsny va bene per molti. Nel caso Buffon decidesse di andare via, puntare su un secondo. Si parla anche di Audero, un altro ritorno sarebbe. Quello del portiere di origine indonesiana, se non sbaglio. Cresciuto nella primavera bianconera.
Sì. Se ne è parlato, potrebbe essere una buona soluzione per fargli fare... Anche se, ti dico, in questo momento è il primo portiere lui. È titolare. Fare un passo indietro alla Juve si può fare, però poi c'è il rischio che poi non esci più, no? Esci dal giro dei portieri titolari e diventi poi un secondo. Non lo so, io fossi Audero da un lato è difficile dire no alla Juve, anche da secondo, dall'altro però ti giochi un po' l'opportunità di costruirti una carriera da primo portiere, no? Perché magari alla Samp tra l'altro sta facendo discretamente sì. bene, se non addirittura molto bene. Magari l'anno prossimo potrebbe ambire a un club ancora superiore, no? A livello di classifica e ambizioni. Quindi, non lo so, fossi Audero, Audero potrebbe essere una buona soluzione, però fossi in lui sarei un po' titubante nell'accettare il ruolo di secondo dalla Juve, perché poi secondo me ti releghi e fai fatica poi a uscire dal ruolo di secondo portiere.
Ci ascolta già Ivan Cardia. Tutto Mercato
ragazzi,
Web, buonasera.
Buonasera, grazie dell'invito.
Grazie Ciao, a te Ivan. Di essere grazie con noi. Riflessioni sulla porta bianconera, questo è il tema.
Sì, l'ho intuito. No, sono molto d'accordo con Alberto, nel senso che oggi non mi ricordo se è stata la Gazzetta dello Sport a rilanciare,
sì.
mi pare
sì,
di sì,
la Gazzetta.
A rilanciare questa ipotesi. Alla Juve farebbe molto comodo, anche perché consentirebbe di recuperare un posto in squadra, no? La famosa questione dei CTP, quindi sarebbe la soluzione ideale per certi versi. Mi stupirebbe un po' da un portiere che effettivamente sta facendo bene in questo campionato, in una squadra comunque di metà classifica, quindi farebbe un po' la media, se vogliamo, ecco, che cioè, Audero secondo me può fare titolare in Serie A. È chiaro che alla Juve gioca in Champions, ci sono tante motivazioni per cui andare alla Juve, c'è anche un po' di soddisfazione personale magari nel tornare a casa. Però mi sembrerebbe una mossa strana da parte di un ragazzo che ha 24 anni, 25 anni, se non vado errato, cioè ti chiudi, diventi un secondo portiere e finisce lì.
Allora, per quanto riguarda i secondi portieri, ecco, ci sono i Rampulla, i Chimenti, i Manninger, i Neto, poi ci sono gli Abbiati, che sono dei secondi in grado di fare i primi, è stato così alla Juventus, ma certamente anche al Milan con la successione con Dida, insomma, sta cambiando anche il ruolo del portiere, forse rispetto al passato, anche se ricordo degli avvicendamenti interessanti, no? Bodini con Zoff prima di Tacconi. Comunque, per quanto riguarda, ecco, secondo te la Juventus ha bisogno di un secondo o un secondo in grado di fare il primo, con Szczęsny ad esempio?
Allora, è vero, quello che dici è vero, nel senso che ultimamente in molti casi si sta sperimentando il doppio portiere.
Szczęsny, Allison, ricordi anche, no? Ad esempio, sì.
Esatto, cioè, personalmente per quel poco che vale la mia opinione non mi entusiasma, perché vai sempre a creare un dualismo che poi qualche problema te lo crea, cioè che ne so, lo stesso Buffon quando era al Paris Saint Germain a fine stagione divideva i tifosi, anche l'allenatore, su chi doveva giocare tra Areola e lui, ma a Real Madrid pagarono qualche conseguenza, in Italia c'è a Napoli si parla ogni settimana di chi deve giocare tra Ospina e Meret. La Lazio sta per certi versi rischia di buttare un patrimonio come Stracoscia, perché gli ha messo dietro un secondo portiere pesante, nel senso che è forte come Reina. Quindi personalmente secondo me non è una grandissima idea, metti molto sotto pressione il primo portiere e rischi di combinare una frittata. Poi è una scelta che si può fare. Da quel punto di vista Audero avrebbe più senso, anche se fino a un certo punto, perché comunque è dietro Szczęsny, cioè non è un portiere che è seriamente in competizione con Szczęsny.
È più secondo.
A quel punto Mario, è un secondo. A quel punto, se vuoi fare quel tipo di scelta, o ti tieni Buffon, che comunque insomma, può fare Buffon. Titolare in Champions, mi certo. sembra quasi pleonastico dirlo, oppure punti appunto su un Reina, un Keylor Navas, dico nomi per intendere il profilo, poi non sto uh-huh. dicendolo,
sì,
però
sì.
cioè un grande portiere molto esperto che sai che lo metti ai quarti di finale di Champions e comunque non è che li stai buttando addosso una grande pressione, perché magari li ha fatti altre 10-12 volte in carriera.
E Szczęsny è destinato ad avere dei compagni di reparto molto forti, quindi, Albi.
Eh sì, è un po' il destino di Szczęsny, soprattutto negli ultimi anni. Io volevo chiederti, Ivan, secondo te qual è la priorità su cui dovrà intervenire la Juventus, posto che sarà un mercato, lo diciamo da un po', però effettivamente poi con questa pandemia in atto e in corso è difficile che si facciano degli investimenti di un certo tipo. Al di là di questo, al netto di questo, secondo te qual è il reparto sul quale la Juve non può permettersi di non intervenire?
Io gioco un euro sul centrocampo, così.
Attacco, centravanti o regista di centrocampo?
Beh, secondo me il centrocampo è facile da dire, ma è il reparto in cui c'è veramente bisogno di un po' di manutenzione, che non sarà tra l'altro facile, perché secondo me Ramsey sarà un Khedira bis, per quanto sarà complicato trovare un futuro, cioè da quel punto di vista. Rabiot è un giocatore su cui, insomma, dalla Juve dicono sempre che ci puntano, però poi qualche dubbio ce lo possiamo pure avere, se valga la pena puntarci. McKennie è stato un bel exploit, ma probabilmente poi si è andato a dimostrare, insomma, un giocatore molto utile, ma probabilmente non un grandissimo centrocampista, anche se è stato un ottimo exploit. Vabbè, Arthur, non gli butto la croce addosso adesso perché è un po' facile, però è un ottimo giocatore secondo me. Detto questo, negli anni la Juventus lì si è indebolita parecchio, veramente tanto, è quasi una cosa che abbiamo ripetuto fino all'ossessione nelle ultime stagioni, ma è vero che tu sei passato dall'avere i vari mamma santissima, la Pirlo, Vidal, Pogba, poi avevi comunque Pjanic, Khedira, Matuidi, che è un campione del mondo, quindi a volte è passato come uno con un ferro da stiro al piede, però era un campione del mondo. Si è andato un po' svalutando quel settore del campo, e secondo me lì è necessario intervenire. In seconda battuta c'è da chiarire l'attacco, quali sono le dinamiche, perché ad oggi c'è Ronaldo che non si sa che cosa farà, sì. Dybala che è diventato un po' un caso costruito in casa, se mi perdonate il gioco di parole,
sì.
È Morata che anche lì non è chiarissimo cosa farà la Juventus, probabilmente rinnoverà il prestito di un'altra stagione, ma insomma forse anche lì, però in seconda battuta secondo me rispetto al centrocampo.
Un caso in casa che rischia di diventare un casino, permettimela tu la battuta, ti chiedo se dobbiamo appunto configurarla in questo modo, ultima cosa, quindi uno tra Ronaldo e Dybala destinato a partire, gioco forza.
Probabile, secondo me lì veramente è come buttare una monetina e non sai quale può essere il risultato, perché la Juve oggi potrebbe anche far partire entrambi per la situazione che si è andata a creare per motivi diversi.
Farli permanere entrambi?
Io la vedo un pochino difficile per la resa che hanno dato insieme, perché oggettivamente Ronaldo può avere un po' di mal di pancia perché la squadra non ha reso quanto si aspettava, perché magari un po' di nostalgia, perché tre eliminazioni di fila, certo, in fasi abbastanza presto in Champions sono pesanti. Dybala è ancora più giustificato se si considera che sono due anni che la Juve lo mette sul mercato e a un certo punto può anche volersene, bellissimo, andare. Quindi secondo me si è creata una situazione per cui che rimangano entrambi è molto improbabile. Che parta uno solo dei due è probabile, non è da escludere che possano partire entrambi, ferma restando un'altra grande incognita che è la presenza di offerte, perché lì, lo diceva giustamente Alberto prima, affrontiamo un'estate che sarà molto tosta e non tante società potranno mettere sul piatto i contratti che servono per muovere i giocatori della Juventus, a partire dagli stessi Ronaldo e Dybala.
Chiarissimo. Ti leggiamo, ti seguiamo su tutto il mercato web, Ivan, grazie come sempre.
Ciao Ivan, grazie.
Ciao, buon proseguimento.
Ivan Cardia, tutto il mercato web. Andiamo a leggere qualcosa prima di andare verso il notiziario sportivo e poi tuffarci nel mondo dei games.
Ludica.
La parte molto più ludica di così non si può. Secondo il profilo ideale, secondo me sarebbe uno alla Reina, vedi? Luca da Trieste, siete d'accordo? Sì, in un certo senso. Non lo so, perché poi il secondo è un ruolo davvero delicato. Andresti sul profilo di esperienza, in grado di giocarti quelle magari delle partite molto, molto complicate con grande personalità. Poi dice un nostro amico.
Sostituto ideale di Buffon, dici esperienza per esperienza.
Esperienza
cambia
per
poco,
esperienza.
No, da quel punto di vista.
Ha funzionato. Cioè, è meglio lo Szczęsny con Perin o lo Szczęsny con Buffon?
Non lo so. Non lo so. Io mi sento più sicuro con Szczęsny Buffon.
Ah, beh, certo.
Questa è una mia.
Sono d'accordissimo con te, anche perché hai un secondo che è forte quanto il primo, ed è stato forse anche più forte, anzi, certamente più forte.
Esatto. Poi, se c'è qualche situazione un po' delicata nello spogliatoio, magari meglio avere Buffon che Perin. Tutto qui, quindi il mio giudizio pende dalla parte di Buffon secondo.
No, no, ma a livello del bene di squadra, ok, a livello individuale, Szczęsny magari ha quello che abbiamo detto no fino adesso, forse ha patito, potrebbe aver patito un po' una presenza ingombrante come quella di Buffon, che comunque bisogna darne atto al portierone di Carrara, si è messo da parte a un certo punto e ha lasciato i gradi di primo con grande eleganza anche. Allora, se andiamo in Champions, il nostro portiere del futuro sarà Donnarumma, visto che ha problemi con il rinnovo. Buffon secondo me farebbe bene a ritirarsi. Massimiliano da Liverpool, poi la plusvalenza, le uscite con la faccia in avanti e le ali aperte a distruggere tutto che faceva Peruzzi, non l'ho mai più viste, ma ci vuole coraggio e un fisico diverso. Sì, l'uscita di Peruzzi devastante per efficacia. Peruzzi era uno dei migliori a uscire di sempre.
Era matto Peruzzi.
Faccia avanti davvero, pronto a prendersi calci, pallone.
Sì, prendeva tutto. Non so come faceva a non farsi male.
Chiudeva lo
specchio, era uno veramente
della porta incosciente, in maniera molto efficace.
Sì, incosciente ma al giusto, cioè l'incoscienza che un portiere deve avere. Tu ti fidi, quando giochi ti fidi del portiere incosciente. Sai, un portiere un po' così...
Ma il portiere deve essere matto, se no non è un buon portiere.
Per forza.
Ma già uno che sceglie di prendere pallonate per tutto il resto della sua carriera calcistica.
Sì, buttarsi nel fango -2 piuttosto che giocare con la palla, chiaramente deve avere qualche follia, recondita o meno.
Andiamo verso il notiziario sportivo e poi torniamo insieme con Massimo Strike the Head per parlare di videogiochi e di calcio. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 34 minuti, terzo tempo, ultima mezz'ora insieme, che dedichiamo al mondo dei videogames dedicati al calcio, Albi. Sei pronto?
Il meglio del meglio, la creme della creme, e per farlo abbiamo... un grande esperto, no?
Un ospite d'eccezione, è un rapper ma è appunto un esperto di videogames, Max Biraglia, Strike the Head, grazie di essere con noi e buonasera.
Ciao Max. Grazie a voi, spero che si senta il microfono, questa
perfettamente
posizione è un po' volante da casa. È un piacere e un onore essere qui con voi, non è la prima volta che con il buon Marco parliamo e affrontiamo il mondo dei videogames, quindi insomma è un piacere davvero.
E visto il nostro habitat, ci dedichiamo al mondo del soccer, possiamo dire così, che ha 43 anni, sì. Albi, e lo dico anche a Max, come Buffon, quando nasceva Gigi Buffon, si iniziava a parlare di calcio per quanto riguarda le console e i videogames. E io lascerei a te la parola, perché il cammino qui è lungo.
Sì, è molto lungo, ma cercheremo di essere il meno noiosi possibile.
Anzi, come si fa a essere noiosi? Impossibile.
È difficile essere noiosi perché in realtà il primo gioco sportivo che erroneamente viene confuso è Atari Football, perché diciamo in Inghilterra football, correggetemi se sbaglio, viene un po' considerato il gioco del calcio,
certamente,
che conosciamo noi, il soccer, no? Mentre in America il football è tutt'altra cosa, certo. Però diciamo che la fama del football in America è maggiore rispetto al calcio, quindi comunque il primo titolo effettivo dove calciavi la palla in qualche modo è stato football, ma è solo negli anni 80, proprio 1980, che l'Intellivision lancia proprio il gioco soccer, dove appunto... come potete intravedere, no, nei video.
Per gli amici dell'audiovisione abbiamo straordinari filmati che ci appunto riportano a quei momenti, a quelle immagini,
esatto.
Tutto in 2D. Ci puoi spiegare anche un po', no? Dall'alto, 2D, di che console parliamo? L'Atari prima.
Ah, prima c'era l'Atari, ma quella degli anni 80 è l'Intellivision.
Ok.
E poi si passa anche... poco tempo dopo, ovviamente il gioco si perfeziona notevolmente. Allora, prendete ovviamente con le pinze il mio
il periodo,
notevolmente e anche rivoluzionario, perché comunque stiamo parlando di un bel po' di anni fa, dove questa roba certo non esisteva, quindi la inventavano per la prima volta. Ho delle chicche qui da me per farvi vedere anche
che meraviglia,
di che cosa si parla. Allora, prima si giocava così. Quindi non so se si riesce a sentire
sì,
il rumore.
Con i micro switch, no? C'erano... Cui... C'era la possibilità di manovrare attraverso... quel tipo di meccanismo,
esatto, joystick. Quindi, passando nell'83 con International Soccer, ci si avvicina leggermente a quella che è la visione effettiva dei giochi di calcio anche moderni. Sì, più o meno moderni, però
ecco,
diciamo...
Cerca di essere didascalico, cosa stiamo guardando adesso per gli amici dell'audiovisione? Ovviamente il campo orizzontale, questo 2D.
In questo momento stiamo vedendo in television soccer, okay, uh-huh, che se la mia memoria non sbaglia, che è degli anni 80.
Sì.
E c'erano dei joystick molto simili, un pochettino più rudimentali rispetto a questo, però diciamo che era semplicemente muovi in alto, a destra, e calcia la palla, cioè fine, non è
basta,
che c'era
tante cose chiarissimo
là. Oggi arriviamo a un livello di precisione molto 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 più elevato, è ovvio. Io andrei avanti a far vedere...
Albi, non so, vuoi intervenire? Ti vedo emozionato, lo sono anch'io,
sì,
è evidente.
Sì, guarda, mi emoziono, ma mi emoziono soprattutto poi quando arriveremo sui titoli più caldi, certo, quelli che ho vissuto,
esatto,
direttamente io, perché questi li ho rivisitati poi... ex post, no?
Certo.
Invece ce ne sono alcuni e non voglio spoilerare, ma poi quando capiteranno quelli mi vedrete, perché certo, mi illuminerò in faccia.
Sì, probabilmente
mi ascolto con molta attenzione.
Ci sarà veramente un po' la lacrimuccia, perché ho esatto cercato di prendere ovviamente alla larga, perché sennò diciamo ci vorrebbe una puntata di 8 ore per parlarvi certo tutto. Ho preso i principali. Ce n'è un altro molto bello che arriva già nell'88,
ecco, questo là, è International Soccer. Okay.
Qua si parla di Commodore 64 ed effettivamente, anche se la grafica ovviamente è pixellosa, iniziamo ad avvicinarci a quella che è la visione sì moderna del videogioco, sì, del calcio.
Ecco, per capirci, io possedevo il Commodore 64 con cartuccio, con audiocassetta, press play,
sì,
on
certo
tape, per andare a caricare tipo mezz'ora di download, upload, chiamiamolo
esatto
come volete,
ma
per avere videogame.
Gli amici del Commodore 64 erano già fortunati, perché International Soccer, quello che abbiamo appena visto, fortunatamente era uscito anche su cartuccia, quindi si caricava subito, per fortuna, perché okay, il calcio certo insomma va giocato subito, cioè... Se non c'ha voglia di giocare, non può aspettare mezz'ora.
Verissimo. Ecco, magari ci ascolta qualche millennial. Ecco, per capire, no? Con la cassetta, un tempo di caricamento per un gioco dai 15 ai 20 minuti, un gioco di un certo livello. Tu dovevi aspettare 10, 15, anche 20 minuti per iniziare a giocare.
Che poi si inceppava ogni tanto.
Che poi ovviamente si inceppava, come ricorda Yves Roche, naturalmente. Poteva succedere.
Sì, sì, sì. Succedeva. E c'era anche un trucchetto, attenzione, perché... se si starava la testina, scusate il mio nerdismo,
no, ma è meraviglioso,
momento,
continua pure.
Con un cacciavitino tu muovevi la lucetta, c'era una vitina nel mangiacassette, diciamo, chiamiamolo così, data set del Commodore, e riuscivi a far caricare il gioco modificando questa cosa, insomma, è un trucchetto dell'epoca, ma che ne sanno i ragazzi di oggi?
Ecco. No, noi boomer, è una cosa che, cosa che conosciamo solo noi boomer. Ecco, io vedo un altro titolo qua, Sensible Soccer, poco
eccolo
dopo.
Attenzione, ho la chicca, Con Sensible Soccer ho la chicca.
Ecco,
perché...
tra l'altro vedete il caricamento dell'epoca, avveniva in questo modo, quello che abbiamo appena raccontato, no?
Non vedevo una custodia di Sensible Soccer da forse 20 anni.
Esatto, forse Sensible Soccer,
eccola lì.
Si parla del 1992, e la versione di Sensible Soccer, che è assolutamente stramega famoso tra gli appassionati, questa versione è del Mega Drive, quindi
cartuccia.
Anche se la prima versione risale all'Amiga 500, di cui ho anche dei floppy molto interessanti.
Floppy disk. Ma il Master System?
Master System era una console che...
precedente al Mega Drive.
Precedente al Mega Drive, e i giochi di calcio comunque erano molto più basilari e non riuscivano a gestire troppo le situazioni più complesse, okay, no? Sì, sì. E qua possiamo vedere per esempio un World Cup, aspetta, eccolo qua, un World Cup kick off ragazzi, kick off ha segnato la storia del mondo videoludico, eh sì. Con gli omini che si vedevano dall'alto, certo. Quindi c'era la prospettiva dall'alto e potevi giocare così. La cosa interessante dell'epoca è che a parte le traduzioni incredibili in italiano sbagliatissimo, per esempio un famoso programmatore che fece Dino Dini Soccer, appunto questo Dino Dini fece da solo tutto questo gioco, e la cosa che è rimasta
Dino
impressa
Dini Soccer?
Sì, esatto. Mm. La cosa che è rimasta impressa nei secoli sono le scritte in basso. Per esempio, quando c'era cartellino giallo, veniva scritto cartellino Gaillo, oppure il calcio d'angolo era il calcio d'angalo. E quindi c'erano tutte queste storpiature insane che però facevano anche ridere, quindi...
faceva ridere parecchio. Tradotto un po' alla veloce
per gli amici, sì, dell'audiovisione, sì, sì. Abbiamo appena visto la visuale dall'alto, eccola qua,
eccolo qua, mitico.
Questo anche una piccola rivoluzione l'ha fatta, no? Perché forse era il primo videogioco in cui cambiava radicalmente la visuale e forse ne ha guadagnato la velocità di azione.
Vero.
No? Perché forse per la prima volta vediamo un pallone che si muove a una velocità quasi reale.
Sì, esatto. Il primo a introdurre questa cosa è stato Microprose Soccer del Commodore 64, è stato appunto poi modificato e reso migliore su Amiga 500. Come dici tu, iniziamo a cercare un realismo proprio nell'esperienza di gioco, dove la palla effettivamente quando rimbalza, quando si muove, riesce a dare quella sensazione, no? Ed è vero quello che dici, assolutamente cambiano e cambia nel corso degli anni anche non solo quello, ma anche la parte gestionale del calcio. Adesso io vi rimando alla memoria un paio di titoli in ambito PC, per esempio PC Calcio.
Vabbè, qua proprio mi fai male al cuore.
La fiducia qualcuno secondo me scende, perché oltre a PC Calcio c'era anche Scudetto.
Oh, sì. Io ero più da PC Calcio, devo dire la verità.
Diversi di questi giochi li trovavi anche in edicola,
certo.
Ed erano sempre aggiornati con appunto le varie stagioni.
Questi sono i gestionali, no? Cioè, nel senso, prendevi una squadra, dovevi portarla poi a essere promossa.
Sì, non giocavi tu in prima persona al calcio, ma dovevi scegliere come allenatore, come manager, dovevi scegliere, comprare, cambiare giocatori, studiare delle tattiche, allenamenti. Sì, sì, no, molto realistico.
Merchandising poi a un certo punto. Dico, poi addirittura la gestione del merchandising, lo stadio.
Bravissimo.
C'è una domanda per te, Massimo. Allora, Luca da Trieste, lui dice Amiga 500 per sempre. Poi dice, qual è il gioco dedicato esclusivamente allo United? A me sfugge il nome, però ricordo che fu uno dei primi giochi con una certa grafica, che lo stadio in cui si giocava era molto simile al tipico stadio britannico. Che tempi e che ricordi, ragazzi, ci scrive.
Sì, sì, sì. Allora, adesso non ricordo esattamente, però adesso vediamo se mi viene in mente.
Lo andiamo a pescare, magari.
Adesso, perché ce n'è veramente tanti, effettivamente. Comunque grande, perché assolutamente all'Amiga rimarrà nei nostri cuori per sempre. Comunque, se mi viene in mente il titolo, te lo dico nel corso della trasmissione, perché adesso ovviamente...
Ma sto guardando io, ce n'è uno che si chiama proprio Manchester United del 90.
Potrebbe essere lui. Per Amiga. Nel frattempo, volevo farvi vedere anche Premier Manager, certo. Che è un altro titolo di questo genere, vedete... Questa è stagione 2005-2006 e veniva sempre aggiornato. Adesso diciamo che l'unico in campo, per rimanere in tema calcistico, a livello di gestionale sul calcio è Football Manager, che viene attualmente aggiornato e insomma i fan hanno modo di divertirsi sulla questione.
La cosa bella era prendere il Castel di Sangro e andare in Champions League e magari anche vincere.
Chiaro.
Tutte cose che hanno a che fare con PC Calcio, ecco, e simili.
Quel video che stiamo vedendo adesso è molto interessante, perché questo è il nonno, anzi il bisnonno di PES.
Ecco, ci avviciniamo.
È il primo gioco di calcio di successo, insomma, che Konami ha iniziato a creare. Questa è la versione per Nintendo 8-bit. Uh-huh. Quindi il primo fu Konami Hyper Soccer, poi ci fu il Pro Evolution Soccer, di cui abbiamo anche qui un paio di titoli. Per esempio qua sulla Play 2, sì, abbiamo il Pro Evolution 4, che poi man mano negli anni diventa soltanto PES, che aspetta, vediamo se lo trovo, eccolo qua, che poi diventa il nostro PES, mitico PES.
In giocata con FIFA, esatto, diciamo, fino ad oggi sono diventati
questo dualismo
sul mercato dei
spietato.
È una cosa importante da dire per quanto riguarda i due colossi PES e FIFA, e che diciamo più o meno dal FIFA 98
qui si piange forte,
qua si piange fortissimo, per il FIFA 98 poi è uscito su tutte le piattaforme, in questo caso vediamo Mega Drive, ma è uscito per Play 1 soprattutto, e poi su tutto il resto, sono Super Nintendo eccetera, ovviamente su Play 1 era in 3D. E qua iniziamo a parlare di licenze, parliamo veramente di licenze importanti, per cui i nomi dei giocatori, ecco, non sono più... Allora, prima non c'erano proprio neanche i nomi dei giocatori, solo le squadre. Dopodiché hanno iniziato a mettere i nomi dei giocatori senza avere le licenze, storpiavano ovviamente i nomi, quindi cose improponibili.
Asprillaga, cioè... Bautista, sì, ce li ricordiamo.
Io so, so a memoria un attacco e chiedo a Max, tanto ci mette due secondi a trovarmi il videogioco, no? Ti dico un Galfano Carboni Anticoli Bittani.
Anticoli Bittani, aspetta, sto cercando perché me lo ricordo e... Oh cavoli,
Anticoli Bittani sembra una super cazzola, più che
erano risate.
No, no, però ricordo
Galfano e Carboni. Il tandem offensivo Baggio Ravanelli, oh, International Superstar Soccer Deluxe.
Ah, beh.
Sì.
E quello era del dedicato Super credo Nintendo. Più ore. Sì, del Super Nintendo.
Geniale.
A casa, a casa di amici e sfide su sfide con lì veramente.
Allora, adesso non posso alzarmi perché siamo in diretta, ma fa parte della mia collezione quel gioco e ce l'ho.
Quello è un grande gioco.
Lontano da qua, quindi. Apprezzo questo tuo ricordo, è veramente bello. Gioco che vale la pena rintracciare ancora oggi perché è davvero divertente.
Sì, 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 sì.
Comunque, appunto, FIFA 98 e PES, PES molto dopo FIFA, perché FIFA fu il re indiscusso di tutti i giochi di calcio per moltissimo tempo. Poi a un certo punto,
eccolo qua,
venne fuori questo PES.
Questo è FIFA.
Questo è FIFA.
Tra l'altro, quando segna la Juventus, visto che siamo in habitat, c'è Song 2 che dei Blur. Adesso, quando segna la Juventus allo stadium, Song 2 che era la colonna sonora di quel videogames di FIFA 98.
Esatto. E, il pezzo ebbe un sacco di successo, sia a livello discografico, ma ormai quel brano è associato in maniera indissolubile con FIFA, per cui tutti ricordano quell'edizione di FIFA, soprattutto per, quel pezzo del Blur, è veramente bello. Insomma, fu l'inizio di un grande business sui giochi del calcio, quindi diritti dei giocatori, diritti sugli sponsor, diritti sulle pubblicità, sulle canzoni. Quindi per capire, per farvi capire, vabbè, non a voi che lo sapete già, magari chi ascolta non lo sa, ma il calcio muove un mercato che è incredibile e impensabile, oltre proprio a quello sportivo e promozionale classico,
certo,
no? Per dire, anche nel mondo del videogioco c'è un business incredibile legato a questo mondo fantastico del calcio.
ovviamente.
Il nostro viaggio non finisce qui comunque, perché effettivamente ci sono altri grandi classici di cui potremmo così citare, no? Per esempio in sala giochi ce n'erano un paio molto...
Virtua Striker!
Bravissimo, il Virtual Striker che uscì arcade ma anche in versione casalinga sul Dreamcast, sia l'uno che il 2 sono, penso, quelli che in sala giochi sono stati più osannati dopo Super Sidekick del Neo Geo, che anche lì non aveva le licenze, quindi era un po' strampalato ma super divertente, e che quando calciavi la palla sentivi il shh, come il colpo sul... sulla di Tekken, lunga, tipo, di Tekken, però colpivano il pallone. Bellissimo.
Molto Bud Spencer, ce l'abbiamo. Io... Song Chu, brevissimo estratto. Vabbè,
forse ce l'abbiamo.
Io sono partito col Game Boy con Kickoff e poi World Cup, o forse World Cup poi Kickoff. World Cup era ancora un gioco cartone animato, no? con i giocatori che si tiravano le spallate,
ecco, World Cup, ma con i testoni grossi,
sì.
Ok, ecco, una chicca che molti non sanno è che quel gioco di calcio non è un gioco classico, ma fa parte di una serie di videogiochi giapponesi dedicati a un personaggio iconico laggiù da quelle parti, di cui esiste proprio tutta una serie picchiaduro. Quindi hanno preso una serie picchiaduro dove vai avanti e picchi tutti, insomma, la Double Dragon o la Final Fight, e hanno inserito questi personaggi all'interno di un gioco calcistico, fuori dagli schemi, chiaramente, perché ti potevi menare, e in Italia è venuto fuori ovviamente con un titolo diverso, perché qua non conoscevano il genere, quindi l'hanno chiamato soltanto credo World Cup, Nintendo World Cup, una cosa del genere.
Sì.
E quindi, cioè, il motivo per cui è così strano e bizzarro questo gioco è perché è tratto da uno spin-off di fatto di un picchiaduro.
Però, chiarissimo.
Un po' come Mario Soccer, che è un gioco di calcio con i personaggi di Super Mario, hanno fatto un po' la stessa cosa. Anche con Mega Man hanno fatto una roba simile, dove c'è Mega Man che gioca a calcio. Cioè, veramente, il calcio universale in ogni modo.
Ecco, prima dei giochi c'era la presentazione a un certo punto, queste presentazioni incredibili. Tra l'altro, te ne dico una: World Wild Soccer per Sega Saturn. Pensa cosa sono andato a ripescare nella mente.
Ah, mamma mia.
A proposito anche di nomi storpiati.
Allora anch'io, guarda, un nome che forse conoscono in pochi di nicchia: Actua Soccer per il PC.
Ah, sì, me lo ricordo.
Sì, c'era anche sulla PlayStation 1. E non era niente male quel gioco, ma adesso ve ne tiro fuori un altro. Vai. Perché nella storia dei videogiochi ce n'è uno in particolare che era veramente rivoluzionario, dove usavi un solo giocatore per avere un'esperienza in prima persona, ed era Libero Grande. È uscito in sala giochi, ma poi soprattutto venne fuori su PlayStation la prima,
e poi PES fece la stessa cosa con Pro Evolution Soccer, con la visuale individuale, punto di vista individuale.
Esattamente, e poi questa cosa della storia è venuta, diciamo, l'hanno un pochettino amplificata negli ultimi FIFA, dove puoi scegliere appunto questa, tra parentesi, modalità storia.
Carriera, sì, ma
carina, carriera, sì, diciamo, sì. Un po' di variazione sul tema, perché poi di fatto sempre del gioco del calcio si tratta, e soprattutto negli ultimi anni, adesso vi faccio anche vedere un paio di, insomma, un po' più recente, vabbè, FIFA 16 non è più recentissimo, però in base a cosa abbiamo visto è ben più che recente,
sì.
E poi l'ultimo si arriva al FIFA 21, ecco. Uscito per tutte le console moderne, ovviamente c'è proprio la rincorsa all'ultra realismo, anche nel prendere
un po' la Juventus,
no, in mano, c'è il passaggio,
non è Juventus, Piemonte Calcio,
giusto, non è Juventus, è Piemonte Calcio, spiegaci anche questa, ecco, perché è importante.
Ecco, È importante perché praticamente i diritti non riuscirono a prenderli e quindi dovettero chiamare Piemonte Calcio, perché semplicemente non ci sono i diritti e quindi hanno dovuto inventare un nome. E funziona così, però c'è sempre la patch scaricabile da internet dove tu con una chiavetta puoi modificare manualmente i nomi e salvare la situazione.
Le patch che ti toglievano i problemi, anche con i cori da stadio,
che vanno anche su console, io ne ho cambiate tantissime. Una curiosità, prima di raccontarvi l'ultimo...
Abbiamo due minuti abbondanti, poi dobbiamo purtroppo separarci.
Ok, va bene, allora... Chicca di FIFA 21 per PlayStation 5, che ha un pad nuovissimo con i grilletti adattivi. Quando il giocatore si stanca, il grilletto adattivo ti farà premere con molta più fatica il tasto per lanciare la palla. Quindi nel 2021 si arriva anche a questo livello di realismo durante il gioco. Insomma, siamo partiti da gli omini e gli stecchini che si muovevano a addirittura la simulazione del giocatore che si stanca e che quindi lancia la palla con maggiore fatica e questo veramente ci porta nel 2022 con i nuovi giochi di
tutto
calcio.
Tutto nel giro di una trentina d'anni, tra l'altro.
Esatto.
Un po' cosa vedremo.
Beh, se consideriamo Buffon nascente, sono 43 esatti, no? Se consideriamo quel 78.
Esatto. Beh, usiamo Buffon come...
cartina di tornasole.
Esatto,
tra l'altro è stato lui il protagonista di un PES, no? Su una copertina.
Sì, da qualche parte, forse del PES 5. Ah, tra l'altro, prima di andarmene via... Io che ho un negozio, mi chiedevo come mai continuassero a chiedermi PES 6, ma in continuazione, ma non capivo. A un certo punto ho scoperto che in PES 6 c'è un trucco che ti permette di giocare a calcio a cavallo di uno struzzo contro i pinguini. Fine.
Questa è la chiusura perfetta, direi, per il momento.
Cheat mode.
Esatto,
Massimo, magari ti ritroviamo tra qualche tempo se vuoi per fare più magari un'analisi dei videogames di oggi dedicati al calcio. Ti ringraziamo moltissimo per questa storia.
È stato bello,
del soccer e dei videogames.
Grazie mille a voi, un abbraccio e buon proseguimento di trasmissione, siete dei grandi. Ciao.
Grazie Massimo. Strike Dead, grazie davvero per questo excursus nella storia. È emozionante, Albi.
Sì, ci ha fatto tornare un pochino bambini. E poi riflettevo, ma quanto tempo perso, non lo so, sì, però poi alla fine quanto tempo davanti ai videogiochi. Un tempo era proprio classica, no? Tornavi a casa
quanti
da scuola, videogiochi
con
e
la
via,
mamma.
E via.
Assolutamente sì, esatto. Grazie mille.
E un saluto ancora a Massimo che ci ascolta. Chiudiamo con, allora, se è vero che, come dice Massimo, in molti, grazie a questi giochi manageriali, no, pensano di essere in grado di essere allenatori per davvero, possiamo dire il rovescio della medaglia positivo è che i videogames, esattamente come il fantacalcio, ha dato la possibilità di conoscere meglio i giocatori, almeno per quanto riguarda le loro caratteristiche di massima. Grazie davvero, Albi.
Grazie a te, Marco. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
E ci ritroviamo giovedì, come sempre un piacere da parte mia essere in vostra compagnia e buona serata.
Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.